Laser.
Dalle fotografie si evincono delle vite, per esempio ci sono delle splendide bambine vestite benissimo perché probabilmente era il giorno della loro maggiorità religiosa con dei bellissimi fiocchi in testa. Ci sono dei bambini che giocano con una bicicletta che fanno una tenerezza estrema perché sappiamo che questi bambini furono arrestati e deportati. La fotografia parla moltissimo, non solo i dati parlano, ma la fotografia parla ancora di più, devo dire.
Liliana Picciotto è una delle più importanti storiche italiane della Shoah e degli ebrei in Italia. Lavora presso il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, di cui dirige le ricerche storiche.
Roma è stata liberata prima del resto d'Italia nel giugno del 44. Diciamo che ha subito meno mesi di occupazione. La gente non sapeva assolutamente che cosa fosse successo il 16 ottobre del 1943, quando c'è stata la grande retata, per cui nel quartiere ebraico sono stati deportati più di 1.000 persone in una volta sola. E questi parenti, così molto ingenuamente, prendevano le fotografie dei loro cari che avevano nei cassetti e li portavano in una specie di ufficio che era stato creato dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane subito dopo la liberazione. E pensavano che così, portando la fotografia, forse una specie di chi l'ha visto, forse si sarebbe potuto ritrovare quella persona, quel bambino, quell'anziano. E così si è creato questo fondo fotografico di un'importanza fondamentale. E queste piccole fotografie, perché poi allora le fotografie erano più piccole di adesso. Anche tecnicamente non si facevano fotografie grandi, si facevano fotografie piccole piccole. Venivano spillate su dei cartoncini con il nome della persona che andava ritrovata, ingenuamente, e venivano appese ad un muro, tutti questi cartoncini. Ecco, questo, diciamo, è la fonte di questo fondo documentario fotografico assolutamente eccezionale, che poi è passato, diciamo, in eredità al Centro di Documentazione Ebraica di cui io faccio parte.
Quante fotografie sono state recuperate e dove?
Abbiamo intanto acquisito questo fondo documentario che proviene appunto dall'Unione delle Comunità Ebraiche di Roma. E poi le fotografie sono in giro, sono nei cassetti, sono nelle tasche, sono dovunque. Bisogna andare a caccia di queste fotografie. Per adesso ne abbiamo circa 700 di fotografie di deportati. Diciamo, il fondo documentario, quello di cui parlavo prima con i cartellini, riguardano 1943-1945, cioè il momento della tragedia.
Queste fotografie sono accompagnate da frasi. Si tratta di testimonianze?
Sì, di solito sono testimonianze di parenti o di amici che li hanno conosciuti e che quindi li descrivono in un certo senso. Perché l'idea è che tramite la fotografia troveremo la persona. Una cosa assolutamente ingenua, perché nessuno poteva immaginare che queste persone erano state sbattute su un treno, portate in un campo appositamente creato per distruggere la vita, e che è il campo di Auschwitz-Birkenau. Finché le ricerche non si sono, in un certo senso, di persone vive, si sono concluse con un tragico telegramma da parte dell'ambasciata italiana a Varsavia, ricostituita dopo la guerra, in cui diceva: sono stati trovati nel campo di Auschwitz questi 32 italiani col nome e cognome. Allora basta, tutti si sono messi il cuore in pace, non era possibile avere indietro i propri cari. 32 persone, vuol dire che la maggioranza era scomparsa.
Queste fotografie raccontano l'inimmaginabilità di questo orrore.
Sì, a posteriori certo, perché nella fotografia vedi la vita e non sai che c'è la morte dietro queste fotografie, oppure lo sai, ma dopo tanto tempo l'hai saputo.
Il 27 gennaio del 1945 le truppe dell'Armata Rossa entrarono ad Auschwitz-Birkenau, il più grande campo di sterminio nazista. L'orrore si rivelò al mondo. In totale, circa 6 milioni di ebrei furono sistematicamente uccisi dai nazisti, insieme a oppositori, prigionieri di guerra delle forze nemiche della Germania e dei suoi alleati, e Rom, omosessuali e disabili. Così, nel 1976, il collega Franco Faenz raccontava in un documentario radiofonico in presa diretta quello che ha visto ad Auschwitz-Birkenau.
Entro qui in uno dei blocchi. Adesso naturalmente il blocco è stato completamente ripulito da quello che c'era. Alle pareti si possono scorgere soltanto delle fotografie che riflettono lo stato in cui era stato trovato il blocco al momento della liberazione del campo. Una situazione spaventosa, incredibile, di masserizie, di esseri umani quasi uno sopra l'altro. C'era il treno qui che portava i prigionieri. Ci sono le pareti delle gigantografie, alcune delle quali famose, che mostrano l'arrivo addirittura di bambini. Qui davanti a me c'è la fotografia di un bambino con un berretto. Avrà avuto al massimo 4-5 anni. Vicino c'è la madre con ben visibile la stella gialla che distingueva i prigionieri ebrei.
Il primo dovere, dice la storica Liliana Picciotto, è documentare, studiare, capire, reperire documenti e fotografie per costituire un giacimento di conoscenze. La memoria deve appoggiarsi su questo.
Quello che mi interessa moltissimo è creare, come dice lei, un giacimento di conoscenze sul nostro passato. Mi sono concentrata sulla vita degli ebrei durante il periodo fascista e soprattutto durante la Shoah, che in Italia è durata dal 1943 al 1945. E devo dire che ho sempre pensato che il senso del mio lavoro era di fornire i dati per quella tragedia che fu appunto l'ebraicidio condotto durante la Seconda Guerra Mondiale. E in un certo senso penso di lavorare sul passato e non tanto per il presente, ma per il futuro. Ho tentato, e penso di esserci riuscita, di trovare per esempio i nomi di tutti quelli ebrei e di tutte quelle famiglie ebraiche che sono state arrestate in Italia e deportate verso il nulla. Ecco, senza il mio lavoro, che avrebbe saputo più della piccola, faccio un nome a caso, della piccola Elena De Salvo, arrestata 5 anni a Merano, o della piccola Grazia Efrati, arrestata 3 anni a Roma, oppure di tutti quegli anziani per cui non c'è stata nessuna pietà, sono stati sbattuti su un treno, deportati verso il nulla. E poi chi avrebbe saputo che il 30 novembre del 1943 non solo gli occupanti tedeschi che stavano applicando l'ideologia nazista di uccidere tutti gli ebrei d'Europa, ma anche la Repubblica Sociale Italiana, quella Repubblica, la nuova Repubblica di Mussolini, dopo che fu esautorato il 25 luglio del 43, il 30 novembre del 43, la nuova istituzione chiamata Repubblica Sociale Italiana emanò un ordine di arresto di tutti gli ebrei. Quindi diciamo che anche da parte italiana c'è stata una collaborazione a questo progetto. Per 10 anni ho vissuto in compagnia di questa tragedia, devo dire, senza darmi un attimo di tregua, perché volevo assolutamente arrivare a un risultato. Il risultato c'è stato, abbiamo adesso un elenco di tutti quelli che sono stati arrestati e deportati. Si tratta di diverse migliaia di persone, ci sono vecchi, anziani, bambini, malati, tutte persone che non sono riuscite a sfuggire a questa persecuzione. E poi, dopo qualche anno, ho pensato di parlare o di studiare le situazioni di quelli che invece sono sfuggiti a questa persecuzione. E così ho iniziato una ricerca per capire come è stato il meccanismo di salvezza di ogni famiglia. Devo dire che ho trovato delle storie eccezionali, delle storie di solidarietà, di amore disinteressato da parte della popolazione civile. E tutto questo è in un secondo libro che si chiama Salvarsi. I salvataggi sono stati a volte semplici, a volte rocamboleschi, come persone che hanno aiutato a trovare documenti falsi, persone che hanno aiutato a trovare tessere anonarie, perché senza tessere anonarie non si poteva mangiare allora, che hanno accompagnato in Svizzera, che hanno fatto uscire dalle finestre dei vecchi, degli anziani che non potevano camminare, dei medici che negli ospedali hanno nascosto delle persone facendo finta che fossero malate. E poi abbiamo avuto anche una grande accoglienza anche nei conventi, soprattutto a Roma. Quindi tutto questo grandissimo movimento di solidarietà è l'argomento del libro Salvarsi.
Lo storico e saggista David Bidussa ha indagato la retorica della memoria pubblica, i suoi meccanismi, i rituali, le debolezze, mentre i testimoni oculari che hanno vissuto e raccontato l'orrore vengono meno. A cosa dovrebbe servire la giornata del 27 gennaio?
Quando 30 anni fa, eravamo più o meno alla fine degli anni 90, abbiamo cominciato a ragionare di quella scadenza. Quella scadenza è sorta perché improvvisamente, come dire, il quadro europeo non era più un quadro di felicità. Cioè tu dovevi dare atto che 50 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, in un angolo d'Europa si era ripetuto un meccanismo di persecuzione. Quel meccanismo aveva un luogo, un nome, una data. Il luogo era Srebrenica, la data era il 9 luglio o 9-11 luglio 1995, il dato era che quel giorno tutti eravamo al mare, abbiamo continuato a stare al mare anche il 12 luglio, cioè nessuno ha pensato che forse lì ci fosse un problema. Per prendere atto di quel problema ci abbiamo messo 2 o 3 anni per ragionarci e lungo quel percorso allora abbiamo riscoperto tante cose, abbiamo riscoperto un uso della filmografia su cui ci ha indotto a riflettere uno come Claude Lanzmann, abbiamo riflettuto su cosa significava fare una documentazione di uno sterminio, tutto riguardava 50 anni prima. Dopodiché, accanto a questo, tu potevi prendere 2 strade di riflessione non più storiografica ma civile. Quando tu modifichi il calendario pubblico e dici io faccio una giornata per riflettere su questa roba, non è perché tutti diventano storici, è perché ti serve per riflettere sul costume civile. Quel costume civile poteva essere di 2 tipi. Il primo, che è quello che abbiamo scelto, riparativo, cioè io devo, fra virgolette, rimettere a posto una situazione che quella fase di storia aveva, fra virgolette, modificato. Devo restituire, come dire, un torto subito a chi ha subito quel torto. Ma l'obiettivo di un giorno della memoria non è semplicemente riparativo, non è restaurativo, è progettuale su un'idea di futuro. Progettuale su un'idea di futuro vuol dire che tu ti proponi che quella rievocazione, quella riflessione su quel momento storico ti devono dare gli strumenti per costruire un'ipotesi, in questo caso, di coabitazione, di convivenza culturale, sociale, emozionale, per domani, non per riparare ieri. Perché questa distinzione è molto importante? Se io sto a quelli che hanno perduto statuto civile in quella scena, non ci sono solamente gli ebrei, ci sono gli omosessuali, ci sono i diversamente abili, ci sono i Sinti e Rom, ma quelli, recuperarli e quindi pensare alla costruzione della società civile, fra virgolette, per domani, è un percorso che non è entrato nel percorso pubblico. È per questo che la memoria era riparativa. Allora, perché questo tema diventa interessante oggi? In tutte le difficoltà, chiamiamole scolastiche, didattiche, pubbliche, l'elemento riparativo è la domanda che ti fa dire: perché lo devo fare ancora? Mentre se tu avessi iniziato un percorso, fra virgolette, di costruzione della dimensione pubblica, tu dovresti dire: cos'è che non ho fatto in questi 30 anni per cui quella data ha ancora un senso, quel giorno ha ancora un senso, in termini di progetto di futuro?
In Uomini Comuni, uno dei più importanti libri forse mai scritti sulla Shoah, lo storico statunitense Christopher Browning introduce alla violenza introiettata da persone normali, e questo ci porta anche all'attualità, che hanno spiegato le loro efferatezze con l'argomento che allora apparivano quasi necessarie, giuste, addirittura consolanti per la coscienza. Quegli uomini non erano nati violenti, lo sono diventati. Cosa ci raccontano queste testimonianze anche del nostro tempo contemporaneo?
Secondo me ci raccontano una cosa molto semplice. Ci raccontano che fino a che noi mettiamo nel conto che se riflettiamo su un episodio della storia, lo classifichiamo come unico, noi non riusciamo a pensare, fra virgolette, percorsi che ci portino fuori da quella scelta. Non sono così d'accordo sull'immagine dell'unicità della Shoah. Vado molto semplice e diretto. Zygmunt Bauman, in un libro che è rimasto marginale perché tutti si ricordano dei vari libri che hanno come aggettivo liquida, oppure si ricordano altri libri suoi, ma questo che ora vi sto per nominare è un libro che è rimasto sotto traccia. Il libro si intitola Modernità e Olocausto e lui a un certo punto lo scrive nel 1988 in inglese. E la riflessione è molto semplice. Lui dice: il problema non è se l'Olocausto è un fatto unico nella storia, il problema è cosa mi rimane attaccato dopo che io ho percorso quell'esperienza. Ci insegna che quello che noi chiamiamo l'estremo, dare vita e dare morte a qualcuno, che è avvenuto di massa, di persone con cui tu non hai nemmeno nessuna relazione, che le vai a perfino a cercare per ucciderle, fa parte di una cosa che noi nel nostro inconscio abbiamo assimilato. E quindi una delle cose necessarie da fare per uscire da quella condizione, se vogliamo fare appunto un giorno della memoria che è, fra virgolette, volto di carattere progettuale e non riparativo, deve essere che io devo costruire un processo educativo che mi tiene, fra virgolette, sveglio o attento a quando accadono fenomeni che in un qualche modo rifanno riprendere quel tipo di dinamica. E quindi non sono una commemorazione, sono una riflessione sull'etica pubblica, su quale tipo di società vogliamo, su che tipo di convivenza e coabitazione abbiamo in testa, quali limiti gli mettiamo, che tipo di domande ci facciamo.
Naturalmente l'obiettivo grande e più importante è quello che, come dire, che questa memoria sia una piattaforma per il futuro. E purtroppo il mio giudizio è, da questo punto di vista, non è molto positivo, anzi sono abbastanza pessimista da questo punto di vista per quello che sta capitando negli ultimi anni e io non mi riferisco quello che diciamo accade dopo il 7 ottobre e le tragiche vicende di Gaza, ma questo declino era già molto precedente. Mi chiamo Daniele Susini, sono uno storico della Shoah che si occupa di questo argomento da oltre 20 anni. Collaboro con varie istituzioni italiane e internazionali, tra cui il Memorial della Shoah di Parigi. Altri temi, in particolare, soprattutto che ritengo di grande attualità, la distorsione, la politicizzazione della Shoah in questi tempi, che è un fenomeno assai pericoloso e forse neanche troppo compreso.
Cos'è la distorsione della Shoah e perché rappresenta una preoccupazione per la società civile?
Per due motivi, secondo me, fondamentalmente. Uno è un fenomeno estremamente perfido. E l'altro perché secondo me ha una maggiore copertura politica del negazionismo. Il negazionismo naturalmente è un fenomeno preoccupante da attenzionare, da tenere monitorato, ma era un fenomeno estremamente limitato e oltre a quello era un fenomeno estremamente sfacciato, palese, grossolano, grezzo, cioè facilmente individuabile e in effetti secondo me ha fatto sempre pochi danni fondamentalmente, è rimasto abbastanza circoscritto nelle fasce più estreme degli antisemiti, fondamentalmente. E invece la distorsione della Shoah, intesa come banalizzazione e come politicizzazione della Shoah, invece sono fenomeni molto più perfidi, perché naturalmente più sofisticati, non negano l'essenza, cioè non si nega la Shoah, ma si negano le sue caratteristiche principe. Fondamentalmente si annacqua il valore principale della Shoah, che è quello di essere un evento senza precedenti nella storia dell'umanità, non unico. Non unico, ma senza precedenti nella storia dell'umanità, che è una differenza importante. Fa scadere la Shoah nell'essere, diciamo, uno dei tanti massacri della storia, senza nessuna particolarità, e quindi tutto il valore politico di questo evento viene fondamentalmente non percepito e annacquato. Il carattere, diciamo, importante della Shoah, quello di essere un evento senza precedenti nella storia dell'umanità, non è perché la Shoah è un genocidio. Non è l'unico genocidio della storia, ma la sua caratteristica, che lo rendono senza precedenti, sono altre, da un lato anche più complesse da percepire, però fanno la differenza per creare quella piattaforma per il futuro, perché questo l'hanno scritto i più grandi storici della Shoah a livello mondiale, sono le società contemporanee che provocano i genocidi, e noi siamo in una società contemporanea. Quindi l'uomo corre, la società moderna, la società occidentale corre su quel baratro del genocidio, che può essere sempre dietro l'angolo. Questo è il monito anche dei sopravvissuti.
Ci fa qualche esempio di distorsione della Shoah?
Se parliamo di banalizzazioni della Shoah, è appunto utilizzare la Shoah come metro di paragone per qualsiasi evento. È proprio l'utilizzo generalizzato. Io ho trovato la parola genocidio negli scioperi dei taxisti, i vegani parlano dell'olocausto animale, si parla di genocidio dei feti umani per il discorso della Boston. Non entro nello specifico delle tematiche, che ognuno avrà le sue ragioni. Entro su questo uso sproporzionato e completamente scorretto di un termine, che però entra nel linguaggio comune, nel sentire comune, in una maniera totalmente distorta. E quindi i casi sono stati tantissimi. Ultimo, più clamoroso, è quello legato ai vaccini, quindi il Green Pass, Stella Gialla, tutti questi paralleli che ci sono stati in questi anni. La politicizzazione è qui che, secondo me, poi si rafforza anche la banalizzazione quando molti stati, anche europei e est-europei, utilizzano la Shoah sia per rifarsi un pedigree, sia per nascondere macchie del passato. Si combatte sul passato però per vincere battaglie di oggi, per riguadagnare una credibilità, per accreditare in una maniera differente.
Lei ha studiato anche alcuni tentativi di farsi passare come vittime non colpevoli e ha fatto come esempio un monumento eretto nel 2014 che raffigura l'Ungheria come l'arcangelo Gabriele attaccato da un'aquila imperiale tedesca. Cosa fa Viktor Orban in questo modo?
Schiaccia la responsabilità tutta sui nazisti e assolve il popolo ungherese. Invece, se Auschwitz è Auschwitz nel mondo, è perché nella primavera estate del 44 iniziano le grandi deportazioni degli ebrei ungheresi, quindi diciamo il bilancio di Auschwitz diventa quello più quantitativamente grande all'interno di tutti i centri di messa a morte del Terzo Reich. E quindi, come dire, le responsabilità ungheresi sono elevatissime, ma appunto si omette le responsabilità, la vicinanza, diciamo, del governo ungherese nazionalista, l'ammiraglio Horthy, che era antisemita, c'erano le leggi razziali, c'era tutto il percorso che hanno fatto, diciamo, tutti molti paesi europei in quegli anni antisemiti, e appunto schiacciando la colpa sui nazisti, cioè attraverso l'occupazione nazista. No, non è andata così, e quindi quello è proprio un uso pubblico della storia, una vera e propria falsificazione della storia.
La storica Liliana Picciotto, in una lectio magistralis tenuta all'Università di Padova lo scorso anno, ha fatto una riflessione amara sul senso e il significato della giornata della memoria, che le appare, ha detto, quanto mai vacillante, al punto che, come molti, lei si sta chiedendo se il lavoro di educatori e di divulgatori non sia miseramente fallito.
Mi fa dire questo un'atmosfera che così definirei abbastanza tossica. Naturalmente mi riferisco al conflitto israelo-palestinese e a come è stato rappresentato nel mondo. Tutto ciò ha fatto in modo che l'ostilità verso gli ebrei, che era una volta espressione degli estremisti, adesso oggi è diventato un normale sentire politico diffuso. Oltretutto fa parte di un discorso morale, moraleggiante, e perciò assolutamente ricevibile da tutti, soprattutto dagli studenti e giù giù fino agli scolari delle classi elementari. Sai che ho visto, senza credere ai miei occhi, un video dove c'erano bambini delle scuole elementari a Firenze sfilare con il braccio alzato e urlare slogan.
Questo credo che sia la riflessione che dobbiamo fare noi, che dobbiamo, per tutti quelli che hanno un ruolo anche nelle scuole, devono, secondo me, trasmettere ai propri allievi. Cioè, la Shoah ci pone i dubbi sulla nostra società contemporanea, quali sono i limiti che comunque una società si deve porre, perché se si va oltre quei limiti, poi c'è solo l'abisso.
Quelle pagine, quei registri orribili di cui avevo sentito parlare, i registri di carico, per così dire, che segnavano il giorno, l'ora di arrivo del prigioniero, il numero che gli veniva assegnato, il nome e il cognome. Operazioni che venivano compiute con una chiarezza, uno scrupolo burocratico. I carnefici qui, tutto sommato, salvo i degenerati, non erano persone molto diverse da quella che noi chiamiamo la norma. E questo credo uno dei lati che impressiona di più.
Bisogna capire che quelle persone non sono il risultato di condizioni eccezionali, sono il risultato di condizioni estreme sicuramente, ma che vivono nella normalità. Quella normalità, fra virgolette, non ha un luogo. Può andare dall'Artico all'Antartico, da est a ovest, non c'è nessuno innocente da questo punto di vista. A priori c'è, se tu riesci a farti domande nella dinamica collettiva dei comportamenti, o no, se qualcuno ti viene accreditato come nemico, quante domande ti fai sulla sua identità, o no, questo ci riguarda molto espressamente oggi.
Tutti gli anni ricevo, direi, una ventina di inviti a parlare in luoghi pubblici. Quest'anno ho ricevuto zero inviti, zero. Questo vuol dire qualcosa, naturalmente.